fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.
Con ottobre riprendo la pubblicazione di diari a podcast Libri non deperibili. Il nostro faro sarà sempre Elena Ferrante, ma il mood cambierà di volta in volta seguendo le suggestioni dei libri non deperibili, cioè quei libri che non seguono i ritmi dell'uscita editoriale, delle poche settimane in libreria e poi del dimenticatoio, e di alcune parole chiave facendo della diaria podcast una specie di sillabario sul perché si scrive più che su come si debba scrivere. La novità è che diaria libri non deperibili, oltre che su Spotify, Amazon e Apple Podcast, da ottobre sbarcherà anche su YouTube. Ma veniamo al sodo. I libri non deperibili di questa puntata sono Perché scrivo, di Joan Didion, per Il Saggiatore, Una stanza tutta per sé, di Virginia Woolf, e l'immancabile I margini del dettato, di Elena Ferrante, edizione EO. La parola chiave, che è anche il titolo di questo episodio, è presuntuose. Buon ascolto. Presuntuoso, che presume troppo di sé, che si reputa superiore a ciò che realmente è, che ha un'opinione eccessiva delle proprie doti e delle proprie capacità. Ma siamo sicure che presuntuosa sia solo il femminile di presuntuoso? Perché forse la presunzione è soltanto uno stato d'animo, una variabile che cambia a seconda del posizionamento presunto o manifesto che si crede di avere e che genera inevitabilmente un'opinione che condiziona tutto attraverso le raccomandazioni, le ricette, le esortazioni o anche le dissuasioni che il mondo ci recapita a partire da quello che è solo un'opinione. Ci presumiamo eccessivamente o scarsamente. E questo determina non solo cosa ci sentiamo di fare o non ci sentiamo di fare, ma anche cosa pretendiamo o non pretendiamo di scrivere, nel nostro caso. Dunque, bisogna sempre chiederselo perché scriviamo. Anche se scriviamo da anni, anche se scriviamo da sempre, anche se ci salta un giorno in mente di non voler scrivere più. Da Joan Didion a Elena Ferrante, la presunzione, ovvero l'assertività che ci vuole per mettersi a inventare storie affinché qualcuno abbia voglia di leggerle, è certa, anzi è confessata a volte come una colpa. L'ha scritto in più occasioni Ferrante, sottolineando che forse non è il punto se un libro faccia letteratura o si rivolga al mercato come un prodotto, è semplicemente che si devono usare tutti i mezzi a nostra disposizione per dare a chi legge il piacere di credere che il mondo somigli davvero a quello che l'autrice si è inventata semplicemente per sedurti.
Attraverso una lunga e preziosa intervista, ancora inedita in Italia, concessa da Ferrante il 20 agosto del 2016 al Der Spiegel, Ferrante spiega come risulti ingannevole quella linea di demarcazione tracciata proprio dal XX secolo tra letteratura di qualità, quindi per pochi, e letteratura popolare, ovvero riservata alle masse. I romanzi napoletani, cioè L'amica geniale, infatti, se non propriamente fratturano, quantomeno evidenziano una falla nell'ambito di una semplificazione tanto radicale quanto irrealistica, utilizzando linguaggi tipici tanto di ciò che è riconosciuto in senso letterario come qualitativamente appropriato, quanto di ciò che è consapevolmente votato all'intrattenimento. Ma a ben guardare, questa presunta lingua semplificata di Ferrante, se la si analizza senza pregiudizi, può assumere un carattere più sorprendente di quello che si creda, proprio a partire dalle motivazioni chiamate in causa dai detrattori, e cioè dalle loro opinioni, cioè da coloro da cui viene fraintesa quella lingua come una scrittura che l'autrice rende in un italiano mediocre per il fine riprovevole di renderla fruibile a un pubblico più vasto di lettrici e lettori. Il brano che avete appena ascoltato è tratto dal libro di Tutti e di Nessuno. Elena Ferrante è un ritratto delle italiane del XX secolo, edito da Iacobelli, e si trova a pagina 61. Per circostanziare le loro opinioni, i detrattori di Ferrante hanno versato fiumi d'inchiostro, così come fiumi d'inchiostro sono stati versati da studiose e studiosi per evidenziare i motivi faziosi che hanno spinto alcuni a chiamare sciatteria o anche estetica dello squallore, una scenarizzazione del reale che però non dà mai niente per scontato. Quello che interessa qui non sono le opinioni o anche i vasti studi accademici presenti oggi su Ferrante, ma il posizionamento di un'autrice e non di un autore rispetto alla cosiddetta realtà che il marchio Elena Ferrante ha fatto in modo di evidenziare da quasi 30 anni. A questo proposito, sui margini del dettato, a pagina di 58, troviamo scritto: presi atto che la realtà nel fare il letterario tendeva inevitabilmente a ridursi a un ricco repertorio di trucchi che, se abilmente usati, davano l'impressione che i fatti fossero venuti sulla pagina proprio come erano accaduti, con i loro connotati sociologici, politici, psicologici, etici, eccetera. Tutt'altro, insomma, che la cosa com'è. Si trattava di un gioco illusionistico che per riuscire doveva fingere che nessuno avesse raccontato, nessuno avesse scritto e il reale fosse lì, così ben riprodotto da far dimenticare persino i segni dell'alfabeto. Che cos'è la realtà per chi scrive e quanto cambia a secondo non del genere che si abbia, ma dell'esperienza più o meno consapevole di come quel genere abbia determinato giorno dopo giorno il nostro senso della realtà, ma non solo, anche di come il mondo, senza averne l'aria, si regola sempre sulla base del genere cui presumibilmente noi apparteniamo, e tutto ciò avviene comunque a prescindere dalla maggiore o minore fluidità della percezione che si abbia del proprio genere sessuale. Qui apro una parentesi e vi invito a leggere l'ultimo romanzo di Niccolò Ammaniti, La vita intima. Ammaniti si cala nella vita intima di un'esperienza di genere sessuale molto connotata dal punto di vista sociale e politico, che perciò visibilmente non gli appartiene, ma fin qui niente da dire. Lo fa in modo artificiale, quasi scientifico, seguendo tutte le regole, tutti i trucchi di cui parla Ferrante quando dice che ogni seduzione è lecita, quelle che si ordiscono in modo biecamente non letterario e anche quelle che si imbastiscono in modo lecitamente letterario. Così Ammaniti, scrittore di grande talento, come dimostrano altri suoi romanzi, e bravo studente, può oggi creare con La vita intima un artefatto anche troppo riconoscibile, a volte accattivante, ma
tutto qua.
L'ordine simbolico della lingua materna è la capacità di tenere insieme corpo e parola, è l'esperienza che facciamo prima del linguaggio e poi il linguaggio che impariamo dalla nascita per realizzare con noi stessi quell'emozione abissale che ci dà la prima relazione che si possa avere, quella con la madre o con chiunque ne faccia le veci. Questo determina la realtà di chiunque abbia un genere sessuale qualunque. Oggi possiamo dirlo, non è solo il riferimento conscio a un ordine simbolico piuttosto che a un altro che determina le differenze quando si scrive. Se per realtà chi scrive intende un luogo interiore vicino alla propria lingua madre, cioè a quella che impariamo per capire la nostra unicità e per farla capire agli altri, e non un sistema arbitrario di segni costituito da regole inevitabili. Il marchio Ferrante è su questo ordine simbolico rivoluzionario studiato e descritto da Luisa Muraro, che ha costruito una poetica anche troppo riconoscibile, studiando, imparando da quegli effetti di realtà cui molte italiane abbastanza presuntuose ed intuitive si sono riferite per scrivere romanzi empiricamente, ma molto credibili, perché retti da un senso della realtà tatuato sulla loro esperienza umana. Cioè si sono fidate di qualcosa che sapevano esistere da prima della letteratura, per come l'avevano studiata, ma che sarebbe risultato letterariamente inconcepibile a scriverlo, perlomeno ai tempi di Masino, Bonanni, Sapienza, Banti, solo per citare qualcuna di quelle rare sopravvissute letterarie. Si pensi solo alla fierissima presunzione con la quale Elsa Morante intese misurarsi con il romanzo storico e al suo posizionamento nuovissimo di autrice di fronte alla storia intesa in senso accademico. Siamo ormai quasi al termine di questa puntata. Per saperne di più si legga L'ordine simbolico della madre di Luisa Muraro. Per capire in che modo i romanzi di Ferrante si relazionano a quegli studi si vada da pagina 98 a 104 del libro di Tutti e di Nessuno. Oltre alla presunzione ci vuole una certa verve seduttiva, l'abbiamo capito, che nel caso della scrittura di Didion, di Ferrante come di altre però non c'entra niente con la teoria letteraria, con le scuole di scrittura e di sceneggiatura, con le masterclass di filosofia e di traduzione e neanche con i selfie. La prossima volta vi dirò perché. Intanto ciao, potrebbe essere che la prossima puntata di Diaria Podcast esca fra un paio di settimane.